Bentornati in L'Arcade Dial, il podcast videoludico di un giocatore decisamente old gen. Ragazzi e ragazze, come state? Parto a bomba oggi. Non sto registrando in anticipo, come avrete intuito non avendo trovato veloce il podcast sulle piattaforme. Sto registrando direttamente di giovedì mattina, e sto registrando di giovedì mattina perché ho voluto aspettare l'evento di Sony, lo State of Play di Sony, che era stra importante. È stato veramente, per una volta è stato super importante aspettarlo, perché mi dà veramente tanto di cui discutere, c'è tantissimo di cui parlare, e poi vi dirò come è stato, come non è stato. Però ecco, andiamo con ordine, partiamo da cose un po' meno entusiasmanti, ecco, prima di arrivare a Sony. Io questa settimana ho finito Turnip Boy Rob's Bank, ve ne avevo parlato settimana scorsa, poi giocandoci l'ho finito, scriverò una recensione per i ragazzi di Game Pills, però poi porterò anche una recensione qua in podcast per parlarvi un attimino del titolo, che è molto semplice però è veramente stradivertente. E quindi inizierò anche un nuovo titolo, mi sono già messo in coda un nuovo titolo, sarà un recuperone, ecco, non sarà un titolo di quest'anno, mi giocherò un recuperone, anche perché credo che dropperò Palworld. Cioè, l'altro giorno mi sono rimesso di nuovo a giocare, però non lo so, il titolo è troppo grezzo, per quanto sia ben sviluppato, per quanto sia una early access perfettamente giocabile. Però l'altro giorno ho iniziato la partita, mi sono trovato il personaggio in T-pose e non era la mia skin, era la skin di qualcun altro, ma non era la mia. Era in T-pose che navigava con i vestiti di qualcun altro, poi si è refresciato nell'arco di 20 secondi, si è refresciato e ho cominciato a giocare. Però il punto che mi metto lì, mi dico, ma che senso ha giocare sta roba? Cioè, se tra un anno, sei mesi, un anno credo, uscirà effettivamente la versione definitiva, o comunque faranno degli aggiornamenti che mi resettano i salvataggi, io rosico. Ma soprattutto devo venire a patti con una cosa, che io, avendo un tempo molto relativo per giocare, per quanto sia veloce un gioco come Palworld, perché come survival è molto veloce, cioè arrivi a evolvere il campo, arrivare a certi punti di gioco molto velocemente, non ci metti tanto, però comunque mangia tempo, è un buco nero di tempo, e io l'altra sera per fare due cose ho messo un'ora e non ho fatto praticamente niente, e io non sono nella situazione di investire ore per fare praticamente niente. È un titolo che qua ci butti tranquillamente 200 ore, ma tranquillamente ce le butti, e io non sono nella situazione di investire 200 ore per un titolo che poi alla fine della fiera è divertente sicuramente, ma non diventa il mio gioco dell'anno, ma non diventa neanche un'esperienza che poi guardo indietro e dico, cavolo, però quelle 200 ore ce le ho buttate volentieri. Cioè, preferisco dedicare il mio tempo a qualcos'altro e poi, se proprio capita ogni tanto, buttare qualche oretta in Palworld. Però per ora credo che lo dropperò, perché non ci vedo proprio il senso, cioè il guadagno che ne ho io dal giocare, dal godere dell'esperienza di Palworld mentre do pugni alle cose, è veramente molto relativa. Parlando invece di cose relative, questa settimana è arrivato un nuovo gameplay, no, in verità sì, mezzo gameplay, di Dragon Ball Sparkling Zero, ovvero Budokai Tenkaichi 4, che è stato chiamato Sparkling Zero. Un'idea anche abbastanza intelligente, nel senso che comunque è passato tanto dall'ultimo Budokai Tenkaichi, quindi cioè ci sono di mezzo due generazioni, perché l'ultimo era per PlayStation 2, parliamo che di mezzo c'è Xbox 360 e PlayStation 4, no scusate, PlayStation 3 e Xbox, e poi Xbox One e PlayStation 4, adesso cioè due generazioni nel mezzo, sai, il pubblico dice 4, come 4? Quindi chiamarlo così ha anche senso. Certo, io rido tutte le volte, Dragon Ball Sparkling Zero sembra una bevanda, dici, cosa bevi? Ma senti, prendo una Sparkling, perché però Zero, perché non voglio stare leggero. Una cosa così, mi sembra veramente il nome di una bevanda giapponese. Prendo una Dragon Ball Sparkling Zero, grazie, e delle patatine, che è ben gentile. A me sembra così, non ci posso fare niente. Mi sento una di quelle cose che potrei trovare qua a Chinatown quando vado, che c'è su disegnato Goku, eccetera, eccetera. Però ecco, al di là di questo mio momento di follia, il gioco è solido, cioè parliamoci chiaramente, non è che non lo sanno fare, e sono quelli che hanno fatto appunto i vari Budokai. sembrano riproporre più o meno quella formula, però riveduta e corretta per la tecnica che abbiamo oggi. Ormai il livello dei personaggi, cavolo, fammi un anime come mi fa il video col motore di gioco, lo preferisco a quella monnezza che mettete fuori ultimamente. Cioè, io quasi quasi a quel punto dico, fate direttamente l'anime così. Non lo voglio giocare, me lo guardo così e mi piace di più, perché veramente a livello tecnico siamo a degli ottimi picchi. C'è un problema però, che io sicuramente questo è l'unico picchiaduro che giocherò. Cioè, nel senso che, sapete, io Tekken, io ci sono cresciuto con i vari Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter, però ormai mi annoiano. Cioè, sono arrivato a un punto della mia vita in cui sono talmente, non lo so, ridondanti, sono talmente, per come li vedo io, perché poi io non gioco competitivo online, sono talmente per me di un'altra epoca, che per me spendere 70 euro per un titolo che poi vado a giocare di tanto in tanto, non, no, cioè un titolo che gioco di tanto in tanto per i fatti miei o magari giusto ogni tanto ci butto una partita online, non è la cosa mia. Non è ormai più tempo per me per i picchiaduro. Mentre invece un Dragon Ball, che comunque ha una sua linea narrativa molto ampia e ha una formula di picchiaduro unica, perché è di Dragon Ball, cioè le trasformazioni, le onde energetiche, quelle cose, è uno stile di picchiaduro completamente diverso. Per me è il re dei picchiaduro, per come la vedo io, quando viene fatto bene. Nel senso, Budokai Tenkaichi 3 per me dà ancora oggi sui denti a qualsiasi altro picchiaduro che trovo sul mercato. E se prendiamo anche quelli a scorrimento, per me il Budokai 3, non Tenkaichi, quindi la serie prima, quello a scorrimento, il terzo capitolo, dà legnate sui denti agli attuali Mortal Kombat, eccetera, eccetera, perché per me è molto più divertente ed è molto più stratificato come single player picchiaduro. Per me, ok? Quindi è una mia opinione, per come io concepisco anche quell'ultimo picchiaduro di Dragon Ball, fatto dagli stessi Street Fighter che non volano, cioè c'è questi personaggioni giganti a schermo davanti, per me è orribile quel coso lì. Comunque, Dragon Ball è l'unico picchiaduro che io riesco a giocare, quindi sicuramente lo giocherò. Ma rimane un discorso che feci tanto tempo fa parlando dei Dragon Ball migliori. C'era un episodio, magari vi metto il link nella descrizione del podcast. Il mio problema è che io, come tanti altri fan, ho scoperto online, io voglio un altro gioco. Cioè, dopo anni di picchiaduro, considerando poi ora che su Prime Video è tornata la serie originale Dragon Ball e ogni tanto me la guardo, io rivoglio quello. Cioè, io voglio rivivere quell'avventura. Io vorrei un action adventure Zelda-like, per certi versi. Anzi, senza Zelda-like, un action adventure di esplorazione ambientato nel mondo di Dragon Ball con Goku bambino, che mi ci metti dentro anche il... Cioè, puoi offrire una varietà di gameplay se fai un gioco del genere. Punto che devi avere qualcuno con i contro maroni che lo sviluppa. Puoi avere tutta una parte action adventure, dove esplori il mondo, vai contro Pilaf, cerchi le sfere, puoi fare una roba fichissima. Puro action adventure. Poi puoi avere la parte dove, devi fare gli allenamenti col genio delle tartarughe, e può essere occasione per metterci dei magari minigame o cose del genere divertenti, tipo la consegna del latte, delle sfide. Poi puoi avere la parte, il torneo di arti marziali, devi fare le qualificazioni, il combattimento, e lì diventa un picchiaduro, sposti la camera, pum, picchiaduro. E sei sul ring, non devi cadere, devi sconfiggere l'avversario, poi devi fare gli incontri. Oh, ma diventa un gioco fichissimo se fai tutto Dragon Ball. Diventa un gioco vario, divertente, di scoperta, pieno di cambi di ritmo. Potrebbe essere uno dei GOTY di sempre, potrebbe diventare uno dei migliori tie-in mai fatti, soprattutto da una proprietà intellettuale giapponese. La verità è che, un po' come per Pokémon Company, c'è la pigrizia. C'è il fatto che fare quella monnezza di Dragon Ball Z, quello con Goku che voleva essere appunto una sorta di action adventure che andava in giro picchiaduro, adesso me lo so scordato pure come si chiamava quella monnezza di gioco, che alcuni gli hanno dato anche bei voti, alla fine l'hanno detto, mi sono divertito, che sembrava, cioè, con ste pallette giganti che dovevi raccoglierle volando. Io quando ho iniziato a giocare con la roba lì ho detto, ma seriamente avete sviluppato sta cosa, avete pensato fosse bella? Con una mappa di gioco ridicola. Io ho visto una cosa così brutta, non l'avevo mai vista. Preferiscono fare una mediocrata che comunque vende, perché la fanbase di Dragon Ball è internazionale in tutto il mondo, ormai è super cult, ormai è un super mito vivente, quindi vende, ci fanno cassa, piuttosto che impegnarsi un attimino e fare un titolo ambizioso che magari ha un costo che può un attimino rischiare, che però potrebbe dare ai giocatori qualcosa di totalmente inedito per quanto riguarda il brand e per quanto riguarda anche adattamenti da una proprietà intellettuale. Però appunto non lo faranno. E io farò parte del problema, io questo, anche perché è l'unico picchiaduro che mi interessa giocare, me lo prenderò quasi sicuramente, però c'è sempre questo problema. Che sarà sicuramente, io credo, sarà un ottimo picchiaduro, ma non sarà il gioco che tanti vogliono giocare. E quindi, e niente, cadremo di nuovo nella trappola. Veniamo al sondaggione di settimana scorsa, perché vi ho chiesto, stai provando Palworld? Cosa ne pensi? Veniamo da Ste Pumpkin Slam. Ovviamente a questi sondaggi rispondete su Spotify qua sotto, c'è sempre il box, ogni settimana sono sempre delle domande e mi avete risposto: no, al momento non sono interessato, passato all'epoca Pokémon, ero da Blair Witch Project al periodo. Probabilmente eri un po' più grande, perché io andavo alle scuole medie quando è esploso il fenomeno Pokémon, fine elementare, inizio scuole medie. Quindi The Blair Witch Project per me era un po' too much alle scuole medie. Quindi magari sei un po' più avanti rispetto a tanti altri che erano parte della wave Pokémon. Però no, al di là di quello che era la wave del cartone animato, io mi avvicinai a Pokémon perché era un ottimo gioco, cioè proprio per i videogiochi principalmente, cioè Pokémon Rosso. Poi relativamente sì, c'erano le carte collezionabili, però per me il mio dio era il gioco su Game Boy. Io il Game Boy è stata la mia periferica preferita in quel momento. Comunque ci può stare, cioè se magari hai mancato la wave, però fai anche conto che sì, se non sei troppo addentro all'idea dei Pokémon, magari Palworld non ti piglia per niente, cioè ci sta anche. Giulio Eldar, che mi dice: gli ultimi giochi di Pokémon sono stati piuttosto scialbi, magari ci farò un pensierino. Voglio dire, bestie letali armate in schiavitù, chi non vorrebbe averle? Sì, sostanzialmente questo è un pochettino il mood del gioco. Invece Frapier, che è un assiduo ascoltatore e commentatore e mi fa un sacco piacere, dice: ho la PS5, prima o poi dovrò comprarmi una Series S usata per poter giocare le esclusive Microsoft. Questo non è un'esclusiva, Palworld non è esclusiva, quindi fermati. Non è esclusiva Microsoft, semplicemente non è su PS5, se non ricordo male, perché è in accesso anticipato. E mi pare che per policy non ammettano gli accessi anticipati, una cosa del genere. Però leggendo anche gli statement dei developer, loro stanno lavorando anche alla versione PS5, quindi deve arrivare, arriverà a un certo punto Palworld per anche su console Sony, quindi arriverà. Non ti preoccupare, che poi certo, se vuoi prendere una Series S per recuperare alcune esclusive Microsoft, quello io lo capisco benissimo, ce l'ho anch'io. Però ecco, fai conto che Palworld prima o poi arriverà anche su Sony. Veniamo invece al sondaggione, perché questa settimana, cioè settimana scorsa, vi ho chiesto: è indispensabile possedere i giochi? Perché abbiamo parlato di questa cosa, delle dichiarazioni di Ubisoft, ho cercato di fare un po' di chiarezza. E il sondaggio è molto spaccato in tre porzioni quasi uguali, ce n'è una maggioritaria, però avete risposto abbastanza compensandovi involontariamente, però avete risposto compensandovi, nel senso che il 30.8% di voi ha detto sì se in fisico, cioè per voi è indispensabile se c'è una copia fisica, il 30.8% di voi. Il 30.8% di voi, l'altro 30.8%, ha detto sì in ogni caso, cioè per voi in ogni caso è possedere i giochi, bisogna. C'è un no che vince con un 38.5%, fino a qualche giorno fa era il 40%, però sono arrivati un paio di voti e si è ribaltato il risultato, più o meno ribaltato il risultato. Quindi una maggioranza non propriamente strabiliante, abbastanza risicata, ha risposto che no, non è indispensabile possedere i giochi, che è una cosa che capisco, però ne ho già parlato settimana scorsa. Per me il kink di avere il videogioco è un'ottima cosa, è sempre un'ottima cosa. Però ecco, ho parlato settimana scorsa di alcune cose che secondo me potrebbero funzionare per livellare questo nuovo panorama del fisico rispetto al digitale, rispetto a Game Pass, nel senso ai vari pass che ormai stanno venendo fuori. Quindi ho fatto più o meno la mia riflessione cercando di coprire tutte le parti dell'argomentazione. Magari ci scriverò anche qualcosina a riguardo, però ecco, parliamone, continuiamo a tenere viva la situazione. Tanto vi ricordo che su buymeacoffee.com/arcadediale, che è una sorta di supporto, cioè un caffè virtuale dove potete passare a offrire un caffè se volete supportare il progetto, se volete fare una carineria nei miei confronti che vi intrattengo. Però non è un Patreon, è una donazione libera. Passate, dice, stavolta voglio offrirti un cappuccino, tietelo e me lo lanciate e mi fate questa offerta. Non è un Patreon ad abbonamento, ok? Però mentre passa non lo so che cos'era, un razzo fuori casa mia, su buymeacoffee.com/arcadecoffee, vi lascio comunque il link nella descrizione del podcast, ogni tanto metto degli articoli. Ne ho messo uno su Palworld e UFL, perché io credo che UFL potrebbe essere il Palworld di FIFA/FC. Vediamo, ho lasciato lì un articolino breve, è accessibile a tutti, non dovete donare, non dovete fare nulla per leggerlo, è pubblico, quindi potete andare, leggere e non lasciare niente, lasciare qualcosa, commentare, se volete commentare con un vostro pensiero, a me fa un sacco piacere. Cerchiamo di fare un po' di community attorno anche a buymeacoffee.com/arcadecoffee, link sempre qua in descrizione. Andiamo però al menu principale di questa puntata, che ha i due argomentoni che sono Odyssey di nome di fatto, il survival di Blizzard e i licenziamenti, e poi abbiamo il My Cup of State of Play. Partiamo con questo Odyssey di nome di fatto, il survival di Blizzard e i licenziamenti. Allora, è arrivato questa notizia in settimana che Microsoft ha licenziato altre 1900 persone dalla Game Division e molti altri studi sono stati impattati. Uno di voi mi ha mandato un messaggio riguardante anche lo studio che sta sviluppando il Tartarughe Ninja tratto da The Last Ronin, che ha licenziato un po' di personale. Insomma, tanti studi sono impattati. Io voglio un attimino ribadire una cosa che ho detto su Threads l'altro giorno: l'informazione, che sia videoludica o che sia di altro stampo, vive di ricerca, e tante volte sta ricerca non viene fatta. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ok, mettiamo caso che io sono un giornalista videoludico o qualcuno specializzato a parlare videogames, ho un canale YouTube, quello che è, un podcast, un blog, scrivo per una testata, scrivo per quello che è, ok? Io però non posso sapere tutto di tutto, nel senso, io sono specializzato nel gaming, poi magari ho altre passioni, la musica, il cinema, il golf, che cazzarola ne so, qualsiasi altra passione io posso avere, ok? E posso avere altre competenze, tuttavia avrò sempre degli angoli bui, come qualsiasi giornalista, come qualsiasi persona che fa informazione, che si specializza su qualcosa però ha degli angoli bui su altro che impattano quell'argomento del quale vogliono parlare, del quale devono approfondire, bisogna fare per forza ricerca, ok? Questo per me è la base, nel senso, perché nessuno sa tutto. Quindi cosa succede? In questa questione dei licenziamenti, io capisco che fa anche traffico scrivere, come ho letto ovunque, abbastanza ovunque, Palworld è Palworld, sta mettendo in crisi l'industria, i licenziamenti sono per colpa di Palworld. Io capisco le dinamiche CEO dei motori di ricerca, SEO, scusate, non CEO, SEO dei motori di ricerca, quindi devi portare traffico, devi usare le keyword, però non così, non così, cioè così è deleterio, come il fatto di scrivere i licenziamenti perché l'industria del gaming è in crisi. Non è vero. Io non ho la verità sui licenziamenti, però un po' di ricerca l'ho fatta e un po' di conoscenze personali le ho. Perché io, oltre a fare queste cose che faccio, io per 10 anni, negli ultimi 2 anni ho un po' cambiato direzione di carriera, però per 10 anni ho lavorato nelle corporate, ovvero nelle grosse aziende. Aziende che lavoravano, che hanno lavorato direttamente nel Google, ho fatto programmatore di database per una grossa compagnia di finance per 5 anni che sostanzialmente programma sistemi bancari internazionali, clienti da tutto il mondo, anche se vivevo in Irlanda, però l'azienda aveva clienti in tutto il mondo, e mia moglie anche lavora da anni anche lei nelle corporate, quindi siamo a contatto con certe logiche, abbiamo dovuto imparare certe logiche, cose che uno che parla di videogiochi da quando magari ha 16 anni e non è mai entrato in un ambiente di questo tipo, non si è mai trovato a contatto con certe dinamiche, non ha mai dovuto impararle, non lo sa, non le sa, è l'angolo buio che ha chi non ha questa esperienza. Quindi io vi posso dire, sia per mia esperienza personale, per conoscenze che ho dovuto maturare, sia per conoscenze che sono andato a maturare per guardare questo argomento, che non è una questione di crisi del settore videoludico. Lo ha detto anche bene Falconero sul suo canale, nel suo Spotlight, la sua rubrica, dove ha parlato di questa cosa. Sfortunatamente siamo in un momento storico, ancora una volta, molto fragile, ok? E i licenziamenti colpiscono tutti i settori. Ha licenziato Amazon l'anno scorso, Natale non di quest'anno, l'anno scorso è stato molto grigio, hanno fatto 3 wave di licenziamenti, era su tutti i giornali. Ha licenziato Google sta pianificando altri licenziamenti, recentemente Spotify. Io ho una cara amica che erano anni che lavorava a Spotify e era contentissima del suo lavoro, si è ritrovata senza lavoro nell'arco di qualche giorno. Tante IT company non stanno tagliando e continueranno a tagliare, perché la situazione del mercato è messa a rischio da guerre, le conseguenze di un'assunzione fuori scala durante la pandemia, perché mia moglie lavora nel recruitment, quando lei è iniziata la pandemia hanno iniziato a assumere perché c'è stato un boom di determinati settori per via di un cambio dell'economia, per come la gente interagiva con servizi eccetera eccetera, per la quale tante aziende hanno iniziato a assumere tantissimo fuori scala perché avevano bisogno di personale, mentre altri licenziavano, tipo compagnie aeree, cose così. Queste cose poi hanno creato un effetto che ora stiamo vivendo. Quindi si sono diverse, anche il settore videoludico ha guadagnato tantissimo in pandemia, eravamo tutti a casa, fa niente, che devi fa? Giochi, fai uscire videogiochi, fai il botto. Quindi insomma, ci sono tante componenti, però non è una crisi del settore, è un problema economico su larga scala. Quindi sarebbe bello che chi fa informazione facesse la ricerca come si deve e soprattutto trattasse chi ascolta non come un cretino da dover fomentare con rabbia, con queste cose. Ecco, queste sono chiacchiere da pettegola di quartiere. Ah, crisi, la signora Pina me l'ha detto. Sono queste robe qua, non sono robe reali. E quindi bisognerebbe fare le cose un po' fatte per benino. Però ecco, chiudo questa parentesi, ma parlando dei licenziamenti e parlando di cose che interessano più noi giocatori, una cosa che mi è dispiaciuta è che Activision Blizzard, che è stata impattata a 3 mesi dall'acquisizione da parte di Microsoft, già boom, licenziamenti, non è il massimo, però ecco, è stato cancellato un progetto. Prima di arrivare a questo progetto di Activision Blizzard, una news che è uscita l'altro giorno, Embracer Group ha cancellato un nuovo Deus Ex. Embracer Group è questo gruppo che ha comprato, tra le tante cose, il franchise di Deus Ex, quindi in parte gestisce Eidos Montreal, che era impegnata in questo sviluppo di 2 anni, non era ancora entrata nella fase di produzione, doveva entrare ora nel 2024, ma per 2 anni aveva lavorato allo sviluppo di questo nuovo Deus Ex. Però è stato cancellato, sono state licenziate le persone e Eidos a quanto pare si concentrerà su un nuovo franchise originale. Come ho detto nel post che ho scritto sui social, sull'account Instagram di Arcade di Ale, l'altro giorno, a me dispiace tantissimo, perché nell'ottica di un mercato che non sta troppo bene, perché c'è una crisi internazionale, probabilmente, cioè rischiare con una nuova IP, magari sorprendendo il pubblico, se hai un prototipo forte, perché generalmente quando si sviluppa un videogioco, a un certo punto dello sviluppo, qualcuno inizia a lavorare su un prototipo per il dopo, perché comunque avendo una grande gestazione i videogame, tu devi comunque continuare a lavorare a catena per il dopo, cercando di non affondare sostanzialmente, devi sempre avere una cosa dopo pronta. E io spero che loro abbiano un prototipo di questo nuovo franchise originale, che sia un qualcosa di forte, perché 2 anni di lavoro su un qualcosa, poi cancellarlo e non hai niente, devi ripartire dal zero, è dura. Però ecco, io spero che ce l'abbiano e che sia qualcosa che possa conquistare il mercato, perché ora è molto difficile fare qualcosa di originale. Se sei in una situazione di difficoltà, per una volta io non mi sentirei di dire Eidos sta lavorando su un IP già già conosciuta. Non mi sentirei di biasimarli, considerando anche che l'ultimo Deus Ex è del 2016, se non ricordo male. Quindi sono quasi 10 anni. Sono attualmente 8 anni, no? Che è uscito quel gioco. Quindi, a 8 anni di distanza, un nuovo Deus Ex per una nuova generazione, io non mi sentirei di biasimarli, di dire, ah, stanno battendo la fiacca, stanno ribattendo su un brand. È un brand che ha 8 anni che non vede un sequel. E considerando che la produzione doveva entrare in una fase di sviluppo effettiva nel 2024, voleva dire che probabilmente per i 10 anni di Deus Ex, quello del 2016, probabilmente avremmo iniziato a vedere qualche immagine per magari un rilascio 2027-2028, per dire. Quindi non sarebbe stato così male avere questo tipo di decisione, cioè di portare avanti un Deus Ex, un titolo già molto forte, piuttosto che buttare tutto via e andare nello sviluppo di una nuova IP, rischiando tra ho sorpreso il mercato oppure ho deluso il mercato e ho fatto una cosa che non ha funzionato. Secondo me, in una situazione di crisi con un Deus Ex che non esce da tanto tempo, non sarebbe stata una brutta strada. Altra cosa che invece ha un po' destabilizzato riguarda il report di Bloomberg, opera di Jason Schreier, sempre molto puntuale, riguardo appunto Activision Blizzard, perché Activision Blizzard stava sviluppando questo survival, da 6 anni lo stavano sviluppando, chiamato Odyssey, che è stato cancellato. Il presidente Mike Ybarra ha lasciato il progetto, ha lasciato la compagnia, insieme al chief design Alan Adam, e quindi il progetto è stato cancellato. Sembrava una cosa molto grande, soprattutto c'erano oltre 100 dev a lavorare su questo progetto, ed è un titolo che per le ambizioni doveva essere una sorta di nuovo World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo, cioè una cosa grossa, una cosa veramente grossa che doveva tenere i giocatori, doveva riaccendere l'attenzione dei giocatori verso un'opera Blizzard. E secondo i primi playtest sembrava anche molto bellino. Però cos'è successo? Che questo concept, che era stato portato all'attenzione di Blizzard nel 2017 da Craig Amai, uno degli storici dietro World of Warcraft, prometteva questa vasta mappa da oltre 100 giocatori. Avevano realizzato un prototipo in Unreal Engine e aveva convinto tutti. Peccato che c'è stata questa decisione interna, che a posteriori è stata completamente assassina, di abbandonare l'idea dell'Unreal Engine, che in verità è molto solido e tanto vale tenerlo, in favore di Synapse, che è questo engine interno di Blizzard per titoli mobile. E ovviamente sono stati dei problemi, perché praticamente per i developer le loro idee, i loro concept erano molto difficili da realizzare con questo Synapse. Era praticamente un lavoraccio, tant'è che molte volte per mostrare i concept e vedere se funzionavano e poi realizzarli, prima li facevano in Unreal. In Unreal dicevano, no, è fico, funziona, ok, facciamolo in Synapse, e poi perdevano mesi a farlo in Synapse, perché il motore non è particolarmente malleabile, a quanto pare, per poter realizzare certi concept. E quindi, a un certo punto, dopo 6 anni di sviluppo, con l'acquisizione di Microsoft, il team sperava che avrebbero detto, ok ragazzi, fate tutto su Unreal e mollate sto Synapse. In verità Microsoft, che aveva annunciato una politica hands off, quindi noi vi acquisiamo, noi supervisioniamo, noi vi teniamo in game, vi teniamo nel gioco, però noi non andiamo a mettere bocca su quello che sviluppate, quello sta a voi. In verità in questo caso non è andata così, perché hanno deciso di staccare la spina, perché nonostante i playtest molto positivi, cioè il gioco sembrava funzionale, divertire, i concept erano molto positivi, però con un cambio di engine, si parlava anche di un rilascio del 2026 molto ottimista, cioè nel senso una rosea aspettativa probabilmente irrealizzabile, i dev hanno deciso che Synapse non era all'altezza, non si riusciva a fare un cambio di engine in tempi brevi, per un papabile 2026 Synapse non sarebbe stato in grado di portare avanti il progetto, e quindi Microsoft ha detto, signori, noi dobbiamo fare dei tagli, voi avete questo progetto in sviluppo da 6 anni che non va da nessuna parte, dobbiamo cancellarlo. E quindi hanno deciso tutti, diciamo, a quanto pare una decisione corale di cancellare questo Odyssey, che è un peccato, perché se Blizzard fa una cosa fatta come si deve, perderla è sempre un peccato. Ora, il macro problema è un po' che era un titolo che funzionava e che poteva essere un nuovo World of Warcraft, e sfortunatamente c'è stata una decisione a monte sbagliata, quindi di affidarsi a questo Synapse, che ha portato in primo piano un processo di sviluppo lungo, incredibilmente costoso. Ragazzi, 6 anni di sviluppo, e con la prospettiva di altri 2 anni, dici, non uscirà neanche tra altri 2 anni, quindi cosa parliamo di quasi 10 anni di sviluppo? Ci può stare, nella misura in cui hai un motore del quale ti fidi, un motore che risponde a quello che vuoi fargli fare. In questo caso, secondo me, era un po' condannato, e il problema è stato che io invito sempre a leggere Pre-Start di Jason Scherer, dove parla dei retroscena di come falliscono molte case di sviluppo eccetera eccetera, ma anche Blood, Sweat and Pixel, per rendersi conto di quanto sia complesso e di che decisioni si siano dietro lo sviluppo di un videogioco, e quanto tante volte una cosa a monte possa compromettere tutto il processo. E in questi casi io credo che qua Blizzard sia un po' fatta del male con le sue mani, si è fregata con le sue mani, perché bastava rendersi conto che questo engine non era in grado di supportare uno sviluppo così ambizioso, e dire, ma perché dobbiamo fare sta cosa? Tanto vale che sviluppano su Unreal. Ormai, facciamo tutto su Unreal, è inutile fare Unreal e poi convertire. Quindi probabilmente è stata una brutta decisione a monte, una brutta gestione del progetto. Però dispiace sempre. Chiudiamo, veniamo a qualcosa di gradevole, ovvero il My Cup of State of Play, quindi un recappone dello State of Play. All'inizio dicevo, metto solo quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto, ma in verità mi rendo conto che, a parte 2 titoli VR che sono Metro e un altro titolo che ho trovato orribile da vedere ma magari divertente da giocare, tutto il resto è roba della quale mi interessa discutere. Quindi faccio un Not My Cup, un My Cup che avrà come un intermezzo un Salted Caramel, cioè delle cose che sono state mostrate e che mi hanno lasciato un po' così, tra sì, mi piace, un po' agrodolci, nel senso che cose che mi sono piaciute però mi hanno lasciato anche un po' di stucco. Allora, la conferenza è stata abbastanza positiva, devo dire la verità, tranne per queste 3 cose che metto in Not My Cup, perché le ho reputate davvero dei punti bassi della conferenza, o in generale dei punti bassi per Sony, cioè delle decisioni non proprio lungimiranti. E veniamo Foam Stars, io non ci parlo tanto, per me è ridicolo, per me è un progetto ridicolo che non funziona. Prima della conferenza lo presentavano, dicevo, in questi titoli multiplayer che investono molto su una veste molto militare senza molti colori, ma come? Ma Fortnite? Ma Palworld, che è uscito adesso? Comunque, Foam Stars per me è un progetto che non funziona di Sony. Io credo che lo sappiano persino loro, ma siccome queste cose si pianificano poi nel lungo periodo, hanno fatto vedere questa stagione 1, ormai l'hanno pianificata, credo che la devono buttare fuori, ma io credo che a un certo punto Foam Stars morirà, probabilmente tra un annetto o due lo chiuderanno definitivamente, perché non credo che sia stato un successo. Qua una cosa che ho fatto aia, anzi no, per dire quello che mi ha fatto aia, vi dico quello che ha fatto, ma seri? Cioè, Until Dawn Rebuild Enhanced, deve uscire questa versione Rebuild Enhanced di Until Dawn, anche perché devono farci il film, hanno deciso che ci fanno il film. Capisco, nella logica di marketing ci fai il film, ma onestamente c'è anche da dire che l'Until Dawn originale non ha bisogno di tutta questa rivisitazione per la quale dici ci facciamo il film e poi la gente non se lo gioca perché è troppo vecchio. No, ci fai il film, la gente se lo gioca uguale. Cioè, secondo me è un gioco che è perfettamente tra quello là e questo nuovo, cioè secondo me non c'è. Poi non so come funzionerà a livello di manovra di mercato, se lo dovrei pagare nuovo, non so niente. Ho solo visto questo annuncio e ho detto, capisco l'angolo, però non me ne è fregato molto. Io credo che sia una cosa molto dimenticabile. Ora veniamo alla cosa che mi ha fatto aia, che male, lo sapevo, ero lì, facevo, no, lo sapevo, no, che male al cuore tutto. Io credo che tanta gente abbiamo avuto questa reazione e siamo buttati per terra in preda alla convulsione facendo dei versi tipo Predator, così tipo, questo era più un click, un clicker era più che un Predator. Comunque, Silent Hill 2, Dio mio, i peggiori incubi che sono venuti gli sviluppatori sono quelli di The Medium, che non era tecnicamente strabiliante, e questo Silent Hill 2 non è tecnicamente strabiliante. Allora, da quello che si è visto è un gigantesco no. Sembra molto indietro su un piano tecnico. Perché, ragazzi, abbiamo con tutto... Io a me dispiace che non abbia venduto tantissimo, poi bisogna vedere i dati di vendita come saranno. Però, raga, cioè, è uscito Alan Wake 2 quest'anno. Cioè, il livello tecnico di Alan Wake 2, tra versione PC e versione PlayStation, ma anche il livello... Il gameplay non è il gameplay più fantabuloso del mondo. È un gameplay che può essere in alcune cose aggiustato, ok? Ci sono degli aggiustamenti, però è uno dei migliori survival horror che io abbia mai visto da quando videogioco. È incredibile. Arriva sto Silent Hill 2 che a livello di gameplay mi è sembrato anche un po' legnoso, come The Medium. A livello di tecnica, puramente di grafica, di estetica, mi è sembrato un po' indietro. Non so, una mia, magari è il bitrate della conferenza, non lo so, però altri titoli li ho visti molto più in palla, quindi posso provare a mettere delle giustificazioni fino a un certo punto. Però io l'ho visto molto indietro, cioè io ho visto un titolo che o non è pronto, o è molto indietro nello sviluppo, oppure regà, questi più di questo non possono dare. Cioè seriamente è uno studio di sviluppo che più di un tot non può fare. E ripeto, Silent Hill 2 come remake non è tanto che se la deve vedere fai un buon remake fedele, perché io mo me lo dovrei rigiocare Silent Hill 2, perché io mi ricordo niente. Niente. Secondo me te la devi vedere con Alan Wake 2. Cioè tu a sto punto come survival horror te la devi vedere con Alan Wake 2, prima di tutto. Secondo poi con i titoli Capcom, con Resident Evil 2 remake, con Resident Evil 4 remake. Cioè te la devi vedere con questi titoli che hanno spaccato il mercato e che ti hanno anche dato lo spunto per fare Silent Hill 2 Remake, perché senza Capcom che si butta in questa avventura tu non ci arrivi a fare Silent Hill 2 Remake. Quindi l'ho trovato molto deludente, cioè l'ho visto, ho detto no raga, no, porco tutto, no, che cos'è sta roba, ti prego, no, Michael Scott, no, God, please, no, 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 così volevo urlare nel mio salotto. Sono rimasto male, sono rimasto molto male, mi ha deluso. Konami, ma che cazzarola. Speriamo sia una prima impressione sbagliata che poi ci sorprende, che sarà bellissimo, ci spero. Veniamo ai make-up. Quindi le cose che mi sono piaciute di questa conferenza. Stellar Blade, in uscita il 26 aprile. Qua Sony si inizia a dare delle buone prospettive di roba che arriva e facciamo... Oh, avere PlayStation 5 c'ha un cavolicchio di senso. Stellar Blade, se non l'avete visto, è questa sorta di Devil May Bayonetta. Cioè questi titoli spacca tutto hack and slash moderni. Molto stiloso, molto giapponese, il giggle dei seni delle ragazze, se siamo in Giappone non ci si può fare niente. Scremando queste cose che ci dobbiamo mettere una pezza, siamo abituati, però ho visto molti outfit dei personaggi, quindi probabilmente se c'è qualcosa che dice no, sta roba cafonissima non ce la voglio, probabilmente si potrà modificare. Ho visto un videogioco comunque molto, molto stiloso, molto responsivo, molto aderente a quel tipo di gameplay dove vai, spacchi tutto, ti diverti, è molto sci-fi-eggiante nelle sue vibes giapponesi con i mostroni. Stellar Blade l'avevamo già visto, però questa seconda visione per l'uscita del 26 aprile, quindi ci aspetta una buona primavera, è sembrato molto bello, io onestamente lo aspetto. Silent Hill The Short Message. Allora, paradossalmente questo titolo, che è un titolo che verrà lanciato gratuitamente, che è una sorta di pittino, si può dire pittino, è un PT però fatto da qualcun altro, quindi magari non così originale, questo Silent Hill outlasteggiante, che però è distribuito gratuitamente. Quello che ho visto mi ha incuriosito, io credo che in questi giorni me lo scaricherò, me lo giocherò e mi divertirò. Quindi, e poi ve ne parlerò settimana prossima o in un qualche contenuto, ve ne parlerò di questo Silent Hill The Short Message, perché è short, perché è una cosa gratuita piccolina. Judas, yeah! Judas, Ken Levine o Levine, che io dopo aver letto Blood, Sweat and Pixel, ma anche Press Start, ho capito di essere uno dei peggiori, anzi dopo Press Start perché fa un disastro, ho capito di essere uno dei peggiori game director esistenti sulla faccia della terra, e qualsiasi cosa che gli darai lui la mungerà, la spremerà, la farà bruciare e poi tirerà fuori un bel videogioco, però... Comunque è tornato con la sua casa di sviluppo più piccola dopo che gli avevano dato soldi, potere infinito e aver bruciato uno studio di sviluppo per fare BioShock Infinite. È tornato e fa questo Judas, che è BioShockevole. Oggi va così, ragazzi. È BioShockevole, nel senso che ha queste vibes molto BioShockose che mi sono piaciute. Lui è figlio di System Shock, cioè se alcuni di voi non sanno di cosa sto parlando, ve ne parlerò prima o poi di System Shock, però lui è figlio di quella cosa lì, è BioShockevole, System Shockevole, molto bello, è in sviluppo, non ha una data. Cam Levine, se questo fa la fine di BioShock Infinite, lo vediamo nel 2030, perché BioShock Infinite si mostrò, poi cambiò tutto, perché lo ricambiarono 77 volte, uscì 200 anni dopo. Io spero che non sia così. Spero che Levine arrivi prossimamente con una data che sia, cioè, non dico 2025, però almeno 2026, cioè che lo si giochi presto. Dragon's Dogma 2, in uscita a marzo del 2022, una primavera molto positiva per le uscite videoludiche. Io non ho giocato Dragon's Dogma, molti dicono fregatene, mi dicono fregatene, giocati il 2 perché il primo aveva delle cose molto positive, delle cose un po' strane e negative, quindi vedremo, io probabilmente lo aspetterò comunque, vedrò se riuscirò a infilarcelo. Ora, intermezzo, prima di arrivare ai pezzi forti, con Salted Caramel, ovvero quelle cose che mi hanno... così. Helldivers 2 mi intriga, però è uno di quei titoli che per me probabilmente siederà nella mediocrità. E quindi lo aspetterò più avanti, lo recupererò magari con calma, gli darò un occhio. Non è un titolo che aspetto particolarmente, l'hanno annunciato e lì. Ok. Zenless Zone Zero, io ho guardato sto ennesimo, perché credo sia la seconda volta che ce lo mostrano, e ho detto ma si fa così, hanno fatto vedere un trailer che è tutto o così flash, immagini brevissime, c'è uno stacco di montaggio ogni millisecondo, mi è venuto anche lì un attacco epilettico, sono ritornato di nuovo per terra, sono diventato un clicker di nuovo, ero lì per terra che non capivo più niente, con la schiuma alla bocca perché tutto così, non si è capito niente, si è mostrato del gameplay, si sono mostrati dei personaggi, sembra tutto molto interessante, ma non si è capito niente, è in sviluppo, va bene, arrivederci, cioè hanno fatto 5 secondi di epilessia, poi è in sviluppo, andiamo avanti. Io ho detto, scusate, non si è manco capito il titolo, me lo sono dovuto andare a cercare dopo, ho detto, che è? Non si è capito niente di quella sezione della conferenza, ho detto va bene, non si fa così, però il titolo sembra interessante, io mi ricordo già la prima volta che l'avevo visto, ho detto questo sembra interessante, però non si è capito niente. V-Rising, è stato annunciato questo titolo in visuale isometrica, io inizialmente ho detto ma è in Blood Omen Kane, ho detto dai, stanno facendo un remake di Blood Omen, no, è V-Rising, è un'altra cosa, molto sulla linea di Blood Omen, se non lo conoscete, Blood Omen Legacy of Kane, ne ho fatti due, Blood Omen Legacy of Kane, Blood Omen Legacy of Kane 2, andateveli a recuperare, sono dei bellissimi videogiochi in isometrica, poi da lì nacque Soul River, ritornò Kane in una veste da villain, comunque... Io speravo una cosa così, invece V-Rising potrebbe essere molto interessante, molto old school. L'ho trovato gradevole, ma sono lì. Un po' mi interessa, un po' una cosa che dico, ma un po' tanto old school, magari non me ne frega niente. Comunque, torniamo ai mic up con Rise of the Ronin. Allora, Rise of the Ronin si era già presentato in modo interessante, però era stata una presentazione che strizzava più l'occhio a Ghost of Tsushima. Invece qua è un po' più assassinesco, ci ho visto un po' più Assassin's Creed, con questo un po' Assassin's Creed, un po' Sekiro, con lui lancia sto rampino, poi va sui tetti di questo villaggio, apre questa sorta di aliante quasi Leonardo Di Vincesco, oggi le dico tutte così le cose, quindi fateci l'abitudine. Questo Leonardo Da Vincesco lo apre e vola, plana sopra la città, lo puoi usare anche fuori dalla città, lo puoi usare ovunque. Ha sembrato un bel sistema di navigazione, delle location molto curate, ben realizzate, sembra avere un combat system anche molto carino. Io lo aspetto Rise of the Ronin, ormai dovrebbe uscire quest'anno, anche questo si giocherà con tanto gaudio, tanto giubilo e con tanta felicità. Io sono stato contento, comunque un po' di prospettive Sony ce le ha buttate. E poi, ragazzi, io ho perso la mia scommessa, uno delle mie previsioni di quest'anno era Death Stranding 2 in uscita a novembre 2024, in verità, ultima parte della conferenza, si è aperto questo Kojima Land, perché è arrivato questo trailer di 9 minuti di Death Stranding 2, bellissimo, Death Stranding 2 on the beach, che è in uscita nel 2025, spero, probabilmente sarà seconda metà 2025, quindi settembre-ottobre 2025, una cosa così, ottobre-novembre, quel time frame prima dei Game Awards, uscirà verso fine anno. Comunque, Death Stranding 2, Kojima Land, on the beach, mi è piaciuto tantissimo, ci ha presentato un mondo di gioco completamente diverso, zone desertiche, zone di montagna, credo abbiamo fatto un nuovo lavoro di game design completamente diverso, perché devi andare a unire altre parti del mondo dopo aver unito gli Stati Uniti, quindi si allarga l'idea del Death Stranding, che è ancora una cosa che sta avvenendo, c'è il ritorno di Higgs che avevamo già visto, c'è un nuovo ruolo per la nostra cara amica, non mi sta venendo più il nome, Fragile. I'm not that fragile. Mentre poi è arrivato Death Stranding, è arrivato su iPhone. Comunque, Kojima sta spaccando, eh. Kojima, come self-made man che ha dato una pedata a Konami, e ora ci arriviamo alla pedata a Konami. O meglio, Konami gli ha dato una mezza pedata, e però lui si è preso una rivincita. Comunque, come uomo magico, sta facendo delle cose incredibili. Nuovo mondo, io quando ho visto quel pupazzetto. C'è quel pupazzetto parlante animato con un frame rate diverso. Ho detto, no, quest'uomo. Allora, Death Stranding è uscito nel 2019. Ok? Al 2025 saranno passati 6 anni dall'uscita di Death Stranding. Questo nell'arco di 6 anni si è fatto Death Stranding 2. C'è il progetto con Microsoft. E non solo, c'ha pure un nuovo titolo in partnership con Sony, che è un nuovo brand new action espionage game. Vi leggo la dichiarazione di Kojima rilasciata anche sul sito ufficiale. Yes, today I'm excited to announce that we at Kojima Production are creating a brand new action espionage game. Sapete che cos'è stato definito action espionage game dallo stesso Kojima? Metal Gear Solid. Voi direte, stanno facendo un nuovo Metal Gear Solid? Io non credo, perché quelle teste vuote di Konami non gli daranno mai, altrimenti lo avrebbero fatto lavorare su qualcosa già nelle loro conferenze, lo avrebbero annunciato. Io credo che questa è la rivincita definitiva di Kojima, dopo essersi preso lui il Game of the Year o comunque lui il premi per The Phantom Pain, dopo essersi preso i grandi riconoscimenti con Death Stranding, dopo gli hanno cancellato PT eccetera eccetera, ora lui dice, ah sì? Volete fare il remake di Metal Gear Solid 3? Fatelo, io ne faccio uno nuovo. Io faccio una nuova IP, New Action Espionage Game. Lo faccio io. Così butterà un'ombra su quello che voi volete fare e vi vado nello sbaragnaos. E io non posso che amarlo, quest'uomo. Io non posso che amarlo. Perché così a questo punto, qualsiasi cosa vuole fare Konami col brand di Metal Gear Solid, Kojima avrà non una, due IP, anzi tre IP, perché c'è pure Overdose, appunto progetto con Microsoft. In questi 6 anni lui ha gettato le basi per 3 progetti che gli consentiranno di... lui ha detto, questo nuovo titolo sarà... perché tra 2 anni ci sono i 40 anni di Kojima da quando lui sta nel gaming, da quando fa videogiochi, e ha detto: avremo sostanzialmente il picco, il raggiungimento di quello che è la mia legacy, la mia eredità all'interno di questo mezzo. Quindi sta facendo un videogioco che per lui probabilmente è grossissimo, cioè una cosa grossissima. Quindi nell'arco di 6 anni ha fatto questi 3 progetti. In più c'è con A24 lo sviluppo del film di Death Stranding. Konami è stata gambizzata da un uomo solo. Un uomo da solo, vi può stare antipatico così, ma non gli si può non riconoscere che lui è un uomo solo e che ha vinto. Io lo adoro. Vi leggo anche la successiva dichiarazione riguardo questo nuovo titolo. Preparation are underway, cioè quindi si sta lavorando alla fase di preproduzione. But production will begin in earnest after Death Stranding 2. Quindi dopo Death Stranding 2 si concentreranno sulla produzione di questo nuovo titolo. We have strong experience with Sony Interactive Entertainment, having grown the action espionage genre together for almost 30 years. And while most of our partnership with Sony in the past have been for games, they also produce music and film, and this will definitely be a cooperative collaboration. Non riesco a parlare. Allora, quindi cosa ci sta dicendo? Che lui comunque nella conferenza ha detto queste cose, ma ha anche detto che sfrutterà nuove tecnologie questo videogioco, che credo stia testando su Overdose, abbia testato su Death Stranding e anche Death Stranding 2. Però ecco, lui lavorando con Sony per 30 anni con Metal Gear Solid appunto e altre IP, lui sa che Sony ha gli strumenti di chi fa musica, cinema eccetera eccetera, che gli consentiranno anche probabilmente di lavorare allo sviluppo di questo titolo e fare una cosa fuori di testa, quindi io non vedo l'ora. Io ora, allora, prima dammi Death Stranding 2 e io 2025 GOTY Death Stranding. Spoiler, il GOTY del 2025 è Death Stranding, non me ne frega una minchia. Sono di parte, non mi interessa, tanto è il mio gusto, chi se ne frega. Però molto probabilmente sarà, io non credo uscirà qualcosa che possa scalzare Death Stranding 2. Poi spero mi sorprenda qualcosa che mi metta in difficoltà. Però Kojima, che gli devo dire? Che cosa gli dovete dire? Mo esce pure il documentario su Disney Plus. Comunque, lui Death Stranding 2, poi ci dà Overdose, che anche lì non vedo l'ora, e poi questo nuovo action espionage game. Quindi io non vedo veramente l'ora, e quanto è bello quel trailer di Death Stranding 2. Comunque, andatelo a vedere, magari ve lo lascio qui sotto in descrizione. Vi lascio ragazzi, qui la puntata, per il fine puntata vi chiedo di rispondermi sempre qui su Spotify: cosa avete gradito di più della conferenza, cosa vi è piaciuto di più della conferenza. Per me è stata una conferenza positiva, Sony ha dato delle buone prospettive già su quest'anno di gaming, ma anche sul prossimo anno di gaming, perché comunque Rise of the Ronin, Helldivers 2 ha un suo pubblico, potrebbe piacere, Dragon's Dogma 2, Silent Hill, oddio, Star Blade però più che altro, che è in uscita, ha dato qualche buona prospettiva per quest'anno, cioè il 2024 non rimaniamo appesi, però ha dato anche delle buone prospettive sul futuro, quindi conferenza tutto sommato positivo. Inoltre adesso il 6 febbraio c'è un altro State of Play dedicato a Final Fantasy VII Rebirth, che io skipperò perché non me ne frega niente di Fantasy VII Rebirth, zero, scusate, ma sono onesto. Io quitto qui la puntata, vi ricordo di condividere l'Arcade Ideale, di votarlo sulle piattaforme e di far conoscere il canale YouTube Arcade Ideale, dove arriveranno alcuni contenuti in questi giorni, mentre fuori casa mia passano dei dispositivi d'inizio 900 che fanno un casino inenarrabile. Io vi saluto, ciao, fate i bravi.